Franco Faggiani, buongiorno.
Buongiorno a voi,
E
grazie
benvenuto.
del ritorno.
Bentornato dopo che
Grazie.
ci siamo trovati qui pochi mesi fa per raccontare un altro libro, ovvero L'inventario delle nuvole, scritto da Franco Faggiani, pubblicato da Fazzi, mentre adesso andiamo a scoprire La compagnia del gelso. È un libro della collana dedicata agli alberi, Il bosco degli scrittori di Aboca, questo editore molto particolare. Tra l'altro, vi ricordo al Salone del Libro Aboca presenta di nuovo Il bosco degli scrittori, il Salone del Libro dal 9 al 13 maggio prossimi, e sarà tra i protagonisti anche il suo libro, Franco Faggiani.
Sì, fortunatamente sì. Sono molto contento perché io ho sempre visto questo bosco da fuori in tutti questi anni e ho detto chissà cosa succede lì dentro. Beh, quest'anno lo scoprirò in prima fila, come si suol dire.
Quest'anno lo scoprirà davanti al pubblico che sarà seduto in mezzo alle piante, agli arbusti, in questo bosco degli scrittori. Sicuramente uno, senza nulla togliere agli altri luoghi, ma il luogo più bello del Salone del Libro di Torino da circa 3 anni, se non ricordo male.
Concordano anche tutti gli altri editori, quindi andiamo sul sicuro.
Andiamo certamente sul sicuro su questo, Franco Faggiani. E adesso andiamo a scoprire La compagnia del gelso, che, come dicevo, è inserito nella collana Il bosco degli scrittori, che è una collana che parte da una pianta per andare a sviluppare una storia, come in questo caso quella di Franco Faggiani, La compagnia del gelso. L'immagine di copertina è un'immagine che è uguale per tutti quanti, come gabbia grafica, e qui vediamo, ce la racconti lei questa immagine, Franco Faggiani?
Beh, quella è proprio è come un marchio, diciamo. La copertina di per sé individua immediatamente la collana con questo albero sempre abbastanza spoglio messo nel centro con questi colori, ognuno però ha i suoi colori distintivi e devo dire che quelli che mi hanno assegnato mi piacciono moltissimo. La collana, beh, io sono entrato in contatto con Aboca e così ci siamo accordati sul poter scrivere questo piccolo romanzo ambientato intorno a una pianta, appunto, come la linea editoriale richiede. La domanda che però mi sono subito posto è stata: ma quale pianta sarà rimasta libera? Detto tra noi, perché in effetti prima del mio erano già usciti una decina di titoli, e quindi diciamo che le piante più gettonate, la quercia, il fico, la betulla,
Il
insomma, erano già
cedro
state
del
estratte.
Libano con Raffaella
Cedro
Romagnolo,
del Libano
vincitore del
meraviglioso,
Campiello Natura.
esatto, meritatissimamente oltretutto. E quindi insomma alla fine ho scoperto con mia grande soddisfazione che era rimasto libero il gelso. E questa cosa è caduta in un momento molto particolare perché ero appena stato alla libreria Rinascita di Ascoli Piceno, che è una libreria storica italiana. Questa libreria sta all'interno di un palazzo del Cinquecento e prima della libreria, negli anni 50-60, c'era un allevamento di bachi da seta. Quindi al posto degli scaffali c'erano queste lunghe file, queste lunghe lettiere dove milioni e milioni di bachi mangiavano per tutto il giorno, per circa 40 giorni, che è il ciclo vitale, il loro ciclo vitale, mangiavano gelsi dalla mattina alla sera. Quindi ero rimasto affascinato da questo mondo. Poi mi sono detto: ma da dove arrivano questi gelsi che mangiano in continuazione? E da lì è scattata un po' la molla di indagare su questa pianta. Io poi ho anche origini materne marchigiane e quindi da bambino venivo spedito da Roma, dove sono nato, venivo spedito nelle Marche e vivevo anch'io in mezzo ai gelsi. Insomma, quindi tutto torna, come si suol dire.
E tutto torna perché poi il gelso, pianta che una volta, almeno dalle parti del nord occidentale, tra l'altro il suo penultimo libro racconta della Valle Maira in provincia di Cuneo, ecco. E propriamente da queste parti, per esempio, il gelso, come anche da altre parti, presuppongo, veniva utilizzato per diverse ragioni, anzitutto per quella del baco da seta, perché era importantissimo, e poi anche per delimitare le proprietà dei campi, ed era una cosa molto importante. E poi viene chiamato moracea questa pianta, proprio perché dà delle more molto particolari, no? E sono commestibili, e spesse volte le vedo nei giardini, nessuno che alza la mano per prendere le more, e sono veramente buone. Questo è un invito a prendere, tant'è vero che stamattina nella mia passeggiata mattutina andavo a controllare lo stato delle more in un viale di gelsi. Credo che sia veramente molto molto interessante questo, ma a parte la mia considerazione che serve a ben poco per questa conversazione, andiamo a scoprire la compagnia del gelso. Alla fine me l'ero cavata con due costole rotte, una distorsione al polso destro e una discreta quantità di ematomi bluastri dei contorni viola, così opportunatamente distribuiti da farmi assomigliare a una vacca pezzata dell'Oberland bernese. Beh, strappa più di un sorriso questo libro, a cominciare proprio dall'incipit. E così si comincia con queste quasi due costole rotte di questo personaggio che ci fa conoscere la compagnia del gelso. Ma qui la parola compagnia, Franco Faggiani, è una parola importante, perché non è semplicemente un bel titolo, ma la parola compagnia rappresenta veramente un qualche cosa di importante in tutta questa narrazione.
Guarda, secondo me compagnia ha una doppia valenza: è la compagnia che il gelso faceva agli uomini al quadrivio delle strade di campagna, dove gli anziani si fermavano dopo il lavoro per riposare, per mangiare le more, per raccontarsi le loro storie, e parlando tra di loro si fermavano anche altre persone che transitavano di lì, talmente il luogo era affascinante, talmente le more erano buone e talmente le storie erano divertenti. Ma nel libro è la compagnia intesa come un gruppo di arzilli vecchietti, come li chiamo io, che fanno una combriccola veramente particolare, veramente insolita, decisamente divertente, se vogliamo. Questo libro si stacca un po' da tutti gli altri anche per questo motivo qui. È stato definito un amici miei rurale, se così possiamo definirlo. E quindi è questa compagnia di arzilli vecchietti che inglobano nella loro vita quotidiana questo giovane professore fratturato che appare all'inizio del libro, e ne fanno uno di loro. Quindi lui si trova all'improvviso coinvolto in queste particolarissime avventure di questi 7-8 anziani, quanti sono? 7, perché volevo chiamarlo i magnifici 7 del gelso, a dir la verità, però poi insomma mi sembrava di esagerare. E quindi si trova questo professore universitario di 38 anni coinvolto in tutte queste stranissime avventure di questi arzilli vecchietti, come li chiamo io.
Potremmo dire Galeotta fu la panda.
Categoria della quale io faccio parte, ovviamente.
Potremmo dire anche che Galeotta fu la panda, perché questa storia si sviluppa soprattutto o a causa della panda.
Sì, la famosa panda di Nevio, che è una panda che era già fuori commercio allora, quando lui la guidava, che a un certo punto, proprio nell'incidente in cui il professore si fa male, si rompe la panda, e quindi bisogna trovare i pezzi di ricambio, che però non si trovano perché la macchina è fuori catalogo. E quindi questo gruppo di personaggi parte con un pulmino e gira più o meno tutte le Marche, gli sfascia carrozze, i meccanici, le collezioni private, eccetera, a cercare i fantomatici pezzi della fantomatica panda.
Della panda che ormai quasi era paragonata a una salma, no? Però la panda era qualcosa di importante, perché la panda usciva dalla Fiat, la Fiat era di Giovanni Agnelli era di Villar Perosa, e fino a confondere poi persino un po' la geografia, le Marche col Piemonte e così via, ma nonostante tutto la panda rimaneva il mito su cui fantasticare e su cui viaggiare.
Beh, per il mondo agricolo la panda era come la Rolls Royce per un cittadino, nel senso che era il suo mezzo di trasporto, no? Quindi ancora oggi quei modelli lì se ne trovano ancora in giro in molte campagne, dal Piemonte al Veneto, vanno su per certe salite che io con la 4x4 neanche ci arrivo. Quindi era un aiuto importante. C'era l'ape prima e poi veniva la Panda, che era la categoria superiore.
La Panda, poi c'era la Panda 4x4 col motore Puch, il motore tedesco, però era già una cosa da jet
era
set,
già un lusso,
era
sì,
già
era.
veramente, è veramente un lusso. Abbiamo aperto questa conversazione con Franco Faggiani parlando del Baco da Seta, ma qui c'è anche la citazione del libro di Jean Rostand, La vita del Baco da Seta, e quindi quanto ci si è dovuto preparare, informare, studiare per comporre questa storia, mettendo dentro questi straordinari bachi da seta.
La libraia della Rinascita mi aveva dato degli indirizzi per contattare tutta una serie di bachicoltori, di proprietari di gelsi, di agricoltori che sapevano tutto sul gelso nelle Marche. E quindi mi stavo apprestando a partire per andare a fare un giro tra le colline di Ascoli Piceno per recuperare tutto questo materiale. Poi un giorno a Torino, passando sotto in via Roma, dove c'è quella Mercato dei libri dell'usato, una volta ogni mese, mi pare, se ben ricordo, ho trovato questo libro di Jean Rostand, 1 euro l'ho pagato, e dove c'era tutto sul Baco, tutto. Però a un certo punto mi sono detto: ma sarà uguale adesso come era nel 1860-70, quando ho scritto il libro, qualcosa è cambiato. Allora ho chiesto a un bachicoltore, mi ha detto: no, il Baco si comporta esattamente nello stesso modo, sia cioè, come 100 anni fa, ancora oggi fa esattamente le stesse cose, gli stessi movimenti, mangia continuamente, si riproduce, fa il bozzolo. Insomma, quindi io con 1 euro ho praticamente trovato tutta la documentazione relativa al Baco.
Tra l'altro, per quello che riguarda l'allevamento dei bachi da seta, potremmo dire che noi abbiamo conversato recentemente con una professoressa dell'Università di Scienze Agricole di Torino e ci dice che è in lenta progressione l'allevamento del baco. Questo mi sembra una bella notizia. E anche la coltivazione del gelso. Sono molto poche le coltivazioni dei gelsi. Però, nonostante tutto, è una coltivazione che tiene. Questo non è semplicemente da analizzare da un punto di vista economico importante, no? Anche agricolo, ma anche da un punto di vista di cultura, anche dal punto di vista sociale, credo che sia importante. È un piccolo dettaglio, ma va a comporre una realtà che forse è necessario ancora vivere.
È un esempio di ritorno alle tradizioni. Io sempre, appunto, bazzicando questi produttori, ho scoperto, per esempio, nelle Marche, sempre nelle Marche, perché insomma lì poi si svolge tutta la storia, quindi lì ho gravitato per le mie ricerche e soprattutto scoperte sorprendenti. Per esempio, ci sono alcune fattorie che stanno riportando in auge l'allevamento del baco e quindi la coltivazione del gelso, perché i due sono strettamente collegati. Il baco mangia solo il gelso, se non ci fosse uno non ci sarebbe l'altro. E questo ritorno è proprio all'allevamento, non è tanto per la produzione della seta in quantità industriale, ovviamente, perché la concorrenza asiatica rimane sempre forte, ma perché si fa vedere ai ragazzi, alle giovani leve, a quelle delle scuole, eccetera, cosa facevano i loro nonni, come vivevano, come si viveva nelle campagne, come si faticava, come si aguzzava l'ingegno per fare dei prodotti usando anche la natura proprio, perché più natura di così non si poteva utilizzare, non ci sono macchinari né per il gelso e né per il baco. E poi questa collaborazione strettissima tra la pianta e l'insetto, che è una cosa sorprendente, tanto che lì mi è venuto in mente di scrivere anche un altro libro proprio sulla collaborazione tra alberi e animali, per esempio. Quindi ha questo scopo didattico molto importante.
Alberi e animali. Tra l'altro il gelso è un albero che ospita gli animali, ma li può anche scacciare, tra l'altro, perché del gelso è un po' come del maiale, si dice in agricoltura, non si butta via
Esatto.
nulla.
Assolutamente. Sì, no, si usa ovviamente il legname, soprattutto per fare le botti dell'aceto, pare che sia notevole. Si usano ovviamente le foglie, ma se ne usano, non so, un quantitativo grande, come non saprei dare una definizione, perché anche un piccolo allevamento di bachi, quello l'allevamento contadino, quindi fatto per arrotondare l'attività agricola, era composto da milioni di esemplari. Non è che uno diceva ho 2.000 bachi, 3.000 bachi, 5.000 bachi, ne avevano 1 milione come minimo, era la quota minima, diciamo, per far funzionare un allevamento. E questi bachi sono estremamente esigenti perché il gelso che mangiano al mattino, che viene servito loro su un piatto d'argento al mattino, a mezzogiorno è già scadente e quindi deve essere rinnovato, e il pomeriggio è già scadente e deve essere rinnovato, quindi viene servito il pasto di foglie di gelso 4 volte al giorno. E quindi immaginiamo, ho immaginato in maniera addirittura quasi spropositata, quanto gelso doveva servire per allevare centinaia di milioni di bachi.
Tant'è vero che a fine 800 l'Italia era il primo produttore di seta in Europa e seconda dopo la Cina in tutto il mondo. Quindi la produzione era straordinariamente grande perché poi oltretutto la produzione dei bachi da seta era anche una produzione molto femminile. Le donne mettevano veramente tutta quanta la loro passione.
Sì, addirittura fin da quando erano bambine venivano affidati i semi minuscolissimi del baco da seta alle bambine affinché col calore del loro corpo la portassero alla temperatura giusta per la schiusa delle uova. Questo è solo. E poi tutta l'economia, tutto il lavoro manuale. Gli uomini andavano a tagliare gli alberi in giro, ma la gestione del bachificio, veniva affidato alle donne fino al recupero del filo di seta, filo per filo all'interno di questo grande calderone dove poi il bozzolo veniva gettato nell'acqua calda affinché questa cera che teneva unita la seta si sciogliesse e rimanesse quindi solo il filo. Quindi si prendeva filo per filo addirittura, per poi fare le matasse, per poi mandarlo alle tessiture, per poi mandarlo alle industrie, però si parte assolutamente tutto da lì. La coltivazione del gelso è sempre stata enorme, devo dire. I giardini della Tuileria a Parigi all'inizio erano un'enorme gelsaia, poi sono stati modificati pian piano quando poi anche lì era calata la produzione della seta. Il giardino del il Parco di Monza, che c'è qui in Lombardia, c'erano decine e decine di filari di gelsi usati anche quello per lo scopo, perché poi non lontano da qua c'erano le varie seterie di Como, che era appunto la capitale della seta, quindi c'era tutta un'industria, che partiva proprio dalla pianta sostanzialmente.
E il
Poi
professore Pier Mario Croz, che era indirizzato verso la sua professione con grande capacità, si ritrova a diventare anche autista, di Nevio, a guidare la Panda. E a guidare la Panda, e qui possiamo ridere e sorridere perché è molto ironica questa storia, come si diceva poco fa, anche per esempio trovare questa Panda con un motore del tutto diverso, non il suo motore, perché di notte si può cambiare il motore e metterle quello di una bianchina. E allora
certo, il motore si trova, il motore si
Il
trova.
motore, il motore, se si vuole, si trova. Franco Faggiani, autore del libro La Compagnia del Gelso, pubblicato da Aboca, sarà ospite al Salone del Libro di Torino. E prima di salutarci, invece, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Il libro che mi fa in compagnia in questi giorni sono diversi, devo dire la verità. Uno è La cura della pioggia, che è un librino piccolissimo pubblicato da Edicyclo Editore, è stato scritto da Emiliano Cribari ed è un libro molto poetico, parla di natura ovviamente, perché io ormai mangio pane e alberi, pane, rocce, pane, boschi. Gli fa il paio accanto un altro libro, però il tema è sempre lo stesso, l'editore è sempre lo stesso, che si chiama L'ebbrezza del camminare, piccolo manifesto in favore del viaggio a piedi, che sono queste due cose che io pratico. Ecco, quindi Ce ne ho sempre in tasca qualcuno di questi qui.
Tra l'altro, la collana a cui fa riferimento Franco Faggiano, una collana che spesse volte noi raccontiamo, è di Ciclo Editore, questa è la piccola filosofia da viaggio, se non ricordo male, ed Emiliano Cribari è stato recentemente proprio nostro ospite per
Ah,
raccontare
vedi.
la cura della pioggia, il piccolo omaggio alla malinconia che allieta proprio in questi giorni questo libro, ci è necessario, almeno nel nord-ovest, quando sono
Direi di sì.
giornate e giornate grigie di pioggia, e quindi questo ci può far diventare un po' con uno spirito diverso nei confronti della pioggia. Grazie davvero, Franco Faggiani, e buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata a tutti.